Radio Montediviso. A cosa serve un'utopia se non accelerare il passaggio verso il progresso? Una frase di uno dei più grandi imprenditori italiani, di più, Adriano Olivetti.
Il tempo ci insegna che non è soltanto ciò che possiamo vedere e toccare con mano a diventare storia, ma anche ciò che sarebbe potuto essere e che non è stato. Questo è quanto è accaduto con Adriano Olivetti. Questa è la storia della sua utopia. E per vedere con i miei occhi questa utopia, ho fatto i bagagli e sono andato in macchina fino a Ivrea, in Piemonte, dove sorgeva l'azienda Olivetti, produttrice storica di macchine da scrivere, calcolatrici e più tardi di prototipi informatici. Parlare di Olivetti in un video di 20 minuti può sembrare riduttivo, ma farò del mio meglio. Anzitutto, chi era Adriano Olivetti? Determinato e abile, coraggioso e sognatore. Adriano Olivetti fu, senza troppi rigiri di parole, uno dei più grandi imprenditori italiani del XX secolo. Un'eccellenza fuori dal comune. Facendo anche solo due ricerche al computer vi verrà fuori una marea di informazioni sul suo conto. E nessuna che ne parlerà male. E non è un caso. Laureato in ingegneria chimica, Adriano sognava di costruire un nuovo modo di fare impresa, un modo che avesse al centro la cura e il benessere dei lavoratori della sua azienda. Fondata nel 1908 dal padre Camillo, la Olivetti era l'orgoglio di Ivrea. Doveva essere un luogo vivibile, culturalmente stimolante, che infondesse linfa vitale nello spirito dei lavoratori. Agli albori dell'azienda, il primo vero successo del padre, Camillo, era stata la M1, presentata all'epoca nel 1911 come la macchina da scrivere più veloce grazie al celebre tocco Olivetti, che rendeva la pressione dei tasti molto più rapida e agevole. A questa seguì, pochi anni dopo, nel 1920, un nuovo modello, la M20. In 10 anni l'azienda ne avrebbe venduti quasi 900.000 esemplari, un'impennata che portò a incrementare il numero di operai e macchinari e a espandere gli spazi di lavorazione. In Italia i competitor erano i prodotti tedeschi, ma la qualità superiore della M20 si sarebbe presto imposta sul mercato nazionale scalzando la Germania. La Olivetti di Camillo dimostrava che le potenzialità in Italia c'erano, ma molte di queste purtroppo erano ancora tenute a freno dall'atteggiamento conservatore, ottuso verso la modernità della classe politica italiana, un filo rosso che ne avrebbe accompagnato la travagliata storia. Ma noi possiamo ancora imparare molto da questa storia. Nel frattempo, nel 24, Adriano era andato per un breve soggiorno negli Stati Uniti per studiare più da vicino il modello industriale americano, in particolare quello della Underwood, in Connecticut, anch'essa produttrice di macchine da scrivere. Alla Underwood, tuttavia, il direttore, il signor Underwood, preferì non riservare un appuntamento allo sconosciuto Adriano. All'epoca gli States stavano vivendo i ruggenti anni 20, erano in fermento, e proprio lì Adriano scoprì un nuovo modo di organizzare il lavoro e fece tesoro in particolare dell'innovazione sperimentata da Henry Ford nei suoi stabilimenti di Detroit della Model T. Paghe orarie più alte, tempi di lavoro ridotti.
Fu in quell'esperienza dal sapore di sogno americano che l'utopia imprenditoriale di Olivetti cominciò a muovere i suoi primi passi. Gli Olivetti sapevano molto bene che il vero problema per battere la concorrenza straniera aveva un nome: produttività.
La Olivetti di metà anni 20 era una realtà che produceva 4.000 macchine da scrivere impiegando 400 dipendenti. Calcoli alla mano erano 10 macchine all'anno per addetto, una produttività piuttosto scarsa. Sostenuto da una delle figure più di peso dell'azienda, Gino Levi, Adriano mostrò invece come fosse possibile triplicare il rendimento aziendale organizzando in modo più razionale l'assemblaggio e la turnazione dei dipendenti.
La sua valutazione si rivelò corretta. Se prima ci volevano 12 ore per terminare una singola macchina da scrivere, l'intero processo poteva adesso essere ultimato nel giro di 4 ore e mezza.
L'arrivo di Adriano nella gestione aziendale del padre e la sua razionalizzazione furono una svolta, con la produttività che dal 1926 in poi raddoppiò, finendo per coprire più della metà del mercato italiano delle macchine da scrivere meccaniche, come ad esempio la portatile MP1. Col tempo però l'interesse di Adriano si sarebbe ampliato anche allo sviluppo di tecnologie più complesse come le calcolatrici. Lo dimostrava la prima moltiplicatrice elettromeccanica, britannica, la Multisumma MC4 progettata negli anni 40, ma soprattutto la Divisumma 14 progettata da Natalino Capellaro, un esemplare persino più veloce delle concorrenti americane nell'eseguire moltiplicazioni. La Divisumma avrebbe fatto la fortuna economica della Olivetti grazie al suo successo travolgente e ai prezzi competitivi. Se ne sarebbero vendute 6 milioni di esemplari.
L'utopia di Adriano non si sforzava di migliorare soltanto la produttività, ma si rivolgeva anche all'architettura e all'urbanistica. Era un'utopia a 360 gradi che sotto molti aspetti rivoluzionò il panorama di Ivrea.
Adriano intuì l'avvento di una nuova era industrializzata in grado di cambiare l'equilibrio tra città e campagna, dove i lavoratori non avrebbero più dovuto perdere ore di viaggio per recarsi nel luogo di lavoro.
Nel 1926 il padre Camillo aveva fatto costruire vicino alla fabbrica 6 complessi abitativi per gli operai, non a caso. Tutte le case avevano un orto, un fatto non secondario. Camillo voleva che ai propri dipendenti fosse garantito un certo modo di autosufficienza per sopravvivere nel caso fossero rimasti senza lavoro. In cantiere c'era poi un progetto innovativo: creare un villaggio per i dipendenti, cioè il villaggio Olivetti, fatto di abitazioni, ma anche scuole per i bambini e da far sorgere sui campi agricoli di Camillo.
Due dei più grandi architetti del panorama italiano, Figini e Pollini, vennero incaricati di ampliare il complesso di Officine Olivetti di Ivrea, l'ICO, e di mettere mani anche al progetto del villaggio. Ivrea aveva bisogno di ordine e armonia. Così come il padre, anche Adriano credeva in un'idea assolutamente imprescindibile. Il progresso umano non si basava sulle aziende, bensì su coloro che vi lavoravano all'interno. Adriano era contrario al taylorismo, cioè a quell'approccio che organizzava il lavoro secondo procedure ripetitive, monotone, alienanti, tipiche della catena di montaggio. Al contrario, bisognava umanizzare il lavoro in fabbrica, e per farlo bisognava partire dagli spazi fisici, dalla fisionomia architettonica della fabbrica. Da adolescente Adriano aveva sperimentato il duro lavoro della fabbrica e sapeva benissimo quali fossero le difficoltà di un operaio comune.
Nella sua mente non ci dovevano più essere muri in cemento che tenevano al buio i lavoratori. Al loro posto dovevano essere installate grandi vetrate, tutto doveva diventare un castello orizzontale di vetro.
Fu in quel fervore di inizio, nel 1935, che l'azienda lanciò la prima telescrivente italiana, la T1, un'innovazione che integrava il sistema del telegrafo a quella della macchina da scrivere. Con i prodotti dell'Olivetti, insomma, l'Italia si stava pian piano ponendo all'avanguardia in uno dei settori più strategici e promettenti al mondo, cioè quello dell'industria meccanica, ma anche di quella elettronica e più tardi dell'informatica. Il successo dell'Olivetti era però, per Adriano, un mezzo per realizzare la sua nuova politica sociale, una politica che era incarnata dal suo Movimento Comunità, un partito di ispirazione socialista e liberal-democratico che Adriano fondò a Torino nel 1947.
Adriano, ancor prima di diventare sindaco di Ivrea nel 1956 e poi deputato nel 1958, aveva da sempre dimostrato un forte impegno politico. Il Movimento Comunità si proponeva come una terza via tra socialismo e capitalismo. Il nome stesso del partito ne esemplificava la visione rivoluzionaria. Alla base dello Stato doveva essere la comunità.
La comunità non era un territorio definibile con un confine geografico, ma uno spazio con una cultura condivisa intrecciata all'economia. La cultura era infatti centrale. Senza di essa non era possibile coinvolgere le persone nel processo di industrializzazione. Le fabbriche erano per Olivetti i pilastri su cui fondare una nuova società democratica. Ma l'utopia di Adriano non riguardava solo le fabbriche, bensì la vita in tutti i suoi aspetti, introducendo nelle fabbriche eventi culturali, corsi serali, una biblioteca con raccolte di libri gratis per i dipendenti, un cinema e conferenze con intellettuali del livello di Volponi, Moravi e Pasolini. Olivetti sottolineava una cosa importantissima: che esisteva un legame fortissimo tra ignoranza delle persone e alienazione dei lavoratori.
6.000 libri mensili prestati in media dalla biblioteca Olivetti ai dipendenti, un record impensabile per altre aziende. L'atteggiamento illuminato verso i lavoratori della Olivetti si estendeva anche oltre. La Olivetti garantiva servizi sociali invidiabili e pagava salari molto migliori rispetto alla concorrenza. Le giornate erano più corte e lo stesso valeva per l'orario settimanale, che veniva abbassato da 48 a 45 a parità di stipendi e con sabati liberi. La prima azienda a farlo in Italia, anticipatrice persino del contratto nazionale. La produttività era invidiabile, come anche la fedeltà dei dipendenti.
Adriano ne era convinto. Con più tempo libero a disposizione aumentava la concentrazione e quindi la produttività nei giorni lavorativi.
Nel 1957 un lavoratore Olivetti guadagnava 60.000 lire al mese contro le 40.000 in media.
Ben oltre anche altre industrie fiore all'occhiello dell'Italia, come la Fiat di Vittorio Valletta. La Fiat nel dopoguerra, a differenza del modello Olivetti, applicava ancora il sistema cosiddetto Bedeau, un sistema nel quale si cercava di ottenere il massimo della produttività con il rischio di spremere eccessivamente gli operai, senza che questi riuscissero a raggiungere gli obiettivi extra. Con tutti i benefit che concedeva, era scontato che la Olivetti infastidisse quasi tutta l'industria italiana. Le richieste di assunzione alla Olivetti surclassavano di gran lunga quelle della Finmeccanica, che all'epoca era l'industria più estesa del panorama nazionale.
Il profitto, secondo Adriano, doveva andare esclusivamente agli investimenti, poi ai servizi sociali e soltanto infine agli azionisti, con il vincolo di non creare mai disoccupazione, una mentalità che ben poche altre realtà avevano compreso. Sotto un certo punto di vista era proprio un'utopia. Un programma di welfare, di stato sociale a tutti gli effetti. L'azienda prevedeva addirittura 9 mesi di maternità per le madri a fronte dei 2 previsti per la legge, un fatto in anticipo con i tempi. Oggi ci verrebbe quasi da dire irrealizzabile, ma dopotutto quale altro scopo avrebbe un'utopia se non quella di condurci più velocemente verso il progresso?
Il costruire alloggi per i lavoratori, il dar loro una mensa, un'assistenza medica e servizi extra non era un modo per imprigionare i dipendenti, quanto un'opportunità per stimolare la loro emancipazione, la loro realizzazione personale. Un ideale che aveva molto in comune con altri pionieri della loro epoca, come Robert Owen in Galles ed Henry Schneider in Francia. L'intraprendenza di Olivetti non si limitò poi al Piemonte, ma si estese anche nel sud Italia, scegliendo Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove ampliare il proprio business. Scegliere il meridione come base di una nuova azienda, portare lavoro nel mezzogiorno, faceva parte del piano di ricostruzione di Olivetti, quello di tenere alto lo sviluppo anche in una porzione d'Italia troppo ignorata dalla politica italiana. Per Adriano Pozzuoli era l'emblema di un progetto politico, portare a compimento l'unità italiana nel dopoguerra e farlo in modo solidale.
Con Adriano, insomma, l'Olivetti avrebbe smontato con le sue sperimentazioni all'avanguardia e pregiudizi stranieri di un'italietta industriale, come la chiamavano scherzosamente gli statunitensi. Certo, nel ramo della tecnologia gli americani primeggiavano, aziende come Remington, Underwood e IBM, quest'ultima colosso del settore informatico, non avevano rivali, anche se ancora per poco.
Nel 1948 Adriano sentì che con il boom della ripresa economica fosse ormai giunto il momento di espandersi. La Olivetti cominciò a investire fondi sulla sperimentazione di nuovi modelli. Sarebbero sorte macchine da scrivere molto più fluide, come la Lexicon 80 e la popolare Lettera 22, progettata dall'architetto Marcello Nizzoli e fatta in modo tale da entrare all'interno di una valigetta portatile. La Lettera 22 era leggera e versatile, e presto sarebbe divenuta motivo d'orgoglio professionale per moltissimi giornalisti, scrittori e inviati. I numeri di vendita della Lettera 22, oltre 200.000 l'anno, erano la manifestazione della superiorità imprenditoriale di Adriano sul resto della concorrenza.
Ogni 8 mesi la Olivetti rilasciava sul mercato un nuovo prodotto, un record che neanche le grandi multinazionali di telefonia oggi riescono a battere. Ma non era tutto. Adriano ci aveva visto già a lungo nel 47, in un breve momento di contrazione economica, quando la lira venne stabilizzata dal presidente Luigi Einaudi. Al posto suo molti si sarebbero presi un momento di riflessione prima di investire grandi somme. E invece non fu così. Olivetti osò.
E quello che fece fu puntare tutto espandendosi all'estero, specialmente in Argentina, Belgio e Gran Bretagna, aumentando le esportazioni fino a dedicar loro il 60% della produzione. Nel territorio britannico e belga la Olivetti dominava in tutti i settori. Erano Olivetti il 30% delle macchine da scrivere manuali e il 55% quelle elettriche. Nei primi anni 50 l'azienda era ormai la prima in Europa nel suo settore, per numero di dipendenti, fatturato e produzione. Quest'ultima aumentata a ritmi impensabili, oltre il 14% l'anno dal 1946. La produzione di Olivetti nel primo semestre del 1958 sarebbe arrivata a coprire persino il 10,2% delle esportazioni mondiali, proprio grazie agli incentivi dettati dal mercato europeo comune. Nel biennio 58-60, il mercato che fece registrare il maggior numero di esportazioni dei prodotti Olivetti fu proprio quello statunitense. Dal nazionale, La Olivetti stava infatti per diventare una multinazionale, con varie consociate, dal Canada, come Montreal e Toronto, ad Harrisburg, negli Stati Uniti. Nel 1954 le vetrine Olivetti, riempite di lettere 22, si sarebbero aperte sulla Fifth Avenue di New York, accanto al Rockefeller Center.
Il caso volle che, davanti a una di quelle vetrine, si fermasse a osservare incuriosito un trentenne, un tale Thomas Watson Jr. Lui era il presidente dell'IBM. Watson Jr. rimase folgorato dallo stile delle lettere 22. Dobbiamo trovare un design che ci distingua da tutti, proprio come ha fatto la Olivetti, disse in uno dei consigli di amministrazione. A proposito di imprenditori americani, nel 59 Adriano sarebbe stato contattato dal principale competitor statunitense, la Underwood.
La Underwood propose ad Adriano una partecipazione della Olivetti per il 35% delle azioni all'interno della società americana. Gli americani erano molto semplicemente alla ricerca di fondi a causa della difficoltà finanziaria nella quale versavano, e Adriano non si fece sfuggire l'occasione. Sarebbe stata un'ottima possibilità per penetrare ancora di più nel mercato americano. Per la prima volta nella storia, il brand Underwood avrebbe indicato come paese di origine sulla parte posteriore delle sue addizionatrici la scritta Made in Italy. Conseguenza diretta dell'accordo fu un aumento degli occupati negli stabilimenti italiani della Olivetti, in quanto la collaborazione prevedeva di produrre in loco. Nacque così la Olivetti Corporation of America.
Is it true Olivetti girls have more fun? Sure they have more fun.
Era una svolta epocale, perché non era mai successo che un'azienda italiana ne acquisisse una americana. E non a caso, nell'autunno del 1959, il governo degli Stati Uniti provò ad affossare la fusione, promuovendo una causa in base alla normativa antitrust. Qualcuno guardava con terrore ai possibili sviluppi dell'operazione e voleva fermarla. Adriano però non si accontentò di questo successo.
Avendo inteso che il futuro risiedeva nell'elettronica, anche grazie a un incontro rivelatore niente meno che con Enrico Fermi, Adriano fu tra i primi a sviluppare un laboratorio informatico tutto suo. Tra ricerca e produzione, il personale nel polo informatico contava 1000 addetti. Nel giro di qualche anno sarebbero triplicati, facendo diventare il centro di ricerca e sviluppo informatico uno dei più importanti d'Europa. All'epoca quella scienza, l'informatica, non aveva ancora un nome ben preciso, era un qualcosa che formalmente non esisteva ancora. Ma il merito di Olivetti fu quello di trovare le persone giuste al momento giusto e affidar loro incarichi delicati. Fu questo il caso dell'assunzione di Mario Chu, giovane 28enne nato a Roma da un diplomatico cinese al Vaticano e professore di ingegneria elettronica alla Columbia University. Dotato di intelligenza acutissima, con un carisma fuori dal comune e una sincerità squisita. Queste le testimonianze su Mario. Nessuno sa come Olivetti entrò in contatto esatto con Mario. Fatto sta che Adriano, su suggerimento del figlio Roberto, lo assunse nel 54 con l'incarico di progettare la costruzione di un primo nuovo calcolatore elettronico, quello che poi, 3 anni più tardi, avrebbe preso il nome di Macchina Zero o Elea 9001, un nome che evocava l'innovativa scuola filosofica del V secolo a.C. sorta in Sud Italia. Nel 58 il modello si sarebbe evoluto in Elea 9003, la prima calcolatrice a transistor a entrare in competizione con i prodotti della statunitense IBM. A quel tempo l'IBM, che già nel 1940 si era messa al servizio del governo americano, era diventata ormai l'ennesimo ramo dell'industria militare nazionale, specialmente in concomitanza con la guerra di Corea e con le tensioni con l'Unione Sovietica.
L'IBM si pubblicizzava al mondo come l'azienda che stava costruendo il futuro. La Olivetti l'aveva già anticipata anche in questo caso. Gli slogan Olivetti dicevano: da noi il futuro è già cominciato.
A differenza dell'IBM, la Olivetti intendeva sviluppare computer esclusivamente a uso civile. Forse già allora nella mente di Adriano o di Mario Chu si era andata delineando l'idea di un personal computer da scrivania. Può sembrare esagerato dirlo, ma se la Olivetti non si fosse impegnata in questa nuova sfida tecnologica, forse noi oggi non avremmo la possibilità di usare un computer portatile nei nostri lavori quotidiani. L'obiettivo a lungo termine divenne quello di assemblare una macchina da componenti prefabbricate, però progettandole e costruendole in proprio, direttamente in Italia, a partire dalle problematiche valvole termoioniche. I transistor, in parole molto povere dei semiconduttori miniaturizzati, erano la soluzione. Ma questi erano ancora una tecnologia agli albori, una novità. Eppure Chu decise che i progetti del 1957 avrebbero tutti adottato i transistor e che questi sarebbero stati progettati in casa, più precisamente nel quartiere Barbaricina di Pisa, il tutto coadiuvato anche dalla stessa università cittadina. Facendo da pioniere e apripista nella rivoluzione informatica, con oltre 50 ingegneri, tra cui il pioniere Franco Filippazzi, la divisione elettronica Olivetti, più tardi rinominata i ragazzi di Barbaricina, aveva prodotto non solo il primo computer italiano in meno di 2 anni, ma anche il primo computer interamente a transistor della storia. La sua potenza computazionale, che andava dalle 8 alle 10.000 istruzioni al secondo, restò insuperata per molti anni.
La revisione del prototipo è stata possibile attraverso la collaborazione dei principali gruppi di progetto del laboratorio elettronico.
Eppure c'era un particolare abbastanza fastidioso per gli Olivetti: la mancanza di fondi economici da parte dello Stato, da parte della politica italiana. Se gli americani investivano generosamente in ricerca e sviluppo per l'informatica, lo stesso non poteva dirsi per l'Italia. Adriano non restò comunque a guardare, si adoperò già nel 59 per sondare nuovi mercati al di là della cortina di ferro.
Il blocco sovietico, Russia inclusa, offriva ad esempio un potenziale enorme di crescita. L'accordo tra Fiat e sovietici nel 72 lo avrebbe infatti dimostrato.
Sulla collaborazione tra Fiat e sovietici ci ho fatto un video al riguardo, ve lo lascio in descrizione.
Lo stesso Chu contattò l'ambasciata cinese, che aveva intanto avviato studi sui computer. L'intelligence tecnologica evidentemente era diventata una priorità non soltanto per gli americani. Ci fu poi un particolare molto curioso. Uno dei primi 40 esemplari di Elea 9003 fu spedito a Roma per conto del ministero, ma non vi arrivò mai, cioè il camion che lo trasportava scomparve nel nulla. Nessuna notizia riportava sui giornali questa cosa, nulla di nulla. Notizie ovviamente non confermate, che però comunque suggeriscono che abbia raggiunto di lì a breve gli Stati Uniti. Non a caso alcuni tecnici dell'Olivetti negli anni 60 avrebbero riscontrato un apparecchio molto simile all'Elea 9003 in una grande azienda americana. Certo, nulla di verificato, ma sono comunque coincidenze molto strane, e al danno si aggiunse la beffa, o meglio la doppia beffa. Prima nel 60 e poi nel 61, quando alcuni, forse anche con toni sensazionalistici, affermarono che l'Italia industrialmente parlando era stata decapitata. Nel 1960 Adriano sarebbe morto improvvisamente di emorragia cerebrale in un viaggio in treno diretto a Losanna in Svizzera. Documenti desecretati statunitensi avrebbero rivelato che la CIA lo stava tenendo sotto controllo e spiando per almeno 10 anni. L'anno successivo sarebbe toccato a Mario, in un tragico incidente stradale a seguito di uno scontro con un camion. In quei mesi Chu stava lavorando a un nuovo calcolatore, un prototipo, l'ultimo della Olivetti, quello che successivamente nel 62 l'ingegnere Pier Giorgio Perotto avrebbe sviluppato insieme a un team selezionato di appena 3 collaboratori, la P101, soprannominata Perottina, il primo computer da scrivania al mondo. Costo della P101 $3.500 contro i 10.000 di quello successivo della IBM. La P101 sarebbe stata adottata persino dalla NASA, che l'avrebbe utilizzata nel progetto Apollo, e anche per il calcolo delle rotte dei razzi Polaris.
Le indagini sull'incidente di Chu furono chiuse in fretta e furia dalla polizia. Si sono fatte congetture, tra cui quella del complotto della CIA, voluto per togliere di mezzo i due cervelli, Chu e Olivetti, che avevano intrattenuto con sovietici e cinesi dei profondi rapporti, o volevano farlo. Dopotutto l'Italia del 1960 era il paese con tecnologie informatiche più avanzate in Occidente, dopo gli Stati Uniti. Non sapremo mai la verità, qualunque essa sia. Fatto sta che con la perdita di Adriano e Mario l'Italia perse due menti eccelse. L'Olivetti perse la bussola dell'innovazione, Made in Italy. Le sue azioni crollarono a picco e l'azienda di famiglia si sarebbe ben presto trovata in preda a debiti e banche che non volevano concederle prestiti.
Senza il padre, Roberto Olivetti fu costretto a farsi da parte per far entrare nella quota societaria il cosiddetto gruppo di intervento guidato dalla Fiat, che non aveva mai nutrito simpatie per il gruppo Olivetti. La cordata scelse, senza pensarci troppo, di chiudere la divisione elettronica, giudicata una sfida futuristica, senza prospettive, e di cedere al 75%, a un prezzo irrisorio, le quote aziendali all'americana General Electric, che avrebbe smantellato, pezzo per pezzo, ciò che di buono era stato fatto fino ad allora. Fu un'acquisizione ostile, o meglio, una svendita tra connazionali a un competitor straniero. Thank you. perché lavorando ogni giorno tra le pareti della fabbrica e le macchine e i banchi e gli altri uomini per produrre qualcosa che vediamo correre nelle vie del mondo e ritornare a noi in forma di salari che sono poi pane, vino e casa, noi partecipiamo ogni giorno alla vita pulsante della fabbrica, alle sue cose più piccole, alle sue cose più grandi. Finiamo così per amarla, per affezionarci. E allora essa diventa veramente nostra. Il lavoro diventa poco a poco parte della nostra anima, diventa quindi un'immensa forza spirituale. Per questo motivo, un giorno questa fabbrica, se le premesse materiali e morali intorno ai fini del nostro lavoro saranno mantenute, farà parte di una nuova e autentica civiltà indirizzata ad una più libera, felice e consapevole esplicazione della persona umana. Adriano occupa un posto molto speciale nella memoria collettiva di noi italiani. Il suo progetto, oggi come allora, era un qualcosa di incomparabile, talmente era all'avanguardia. E forse anche per questo motivo, ancora nel 2021, possiamo azzardarci a dire che in quegli anni Ivrea è stata il cuore imprenditoriale di una nazione proiettata nel futuro. Un ringraziamento speciale a tutti i mecenati su Patreon e YouTube. Questo video è stato finanziato con il loro contributo perché senza di loro non sarebbe mai stato possibile portarvi a giro per Ivrea in ricordo di Adriano. Un ringraziamento enorme va anche a MSI per aver gentilmente concesso lo sponsor del video odierno con questo bellissimo notebook, cioè il Creator 15. Diciamo che dalla perottina a questo ne è passata di acqua sotto i ponti, specialmente sotto quelli che stanno sopra la Dora Baltea di Ivrea. Un grazie a tutti per l'ascolto. Per Aspera, ad Astra.